ho rubato la 126.
È il 2007. Gaspare Spatuzza ha deciso di pentirsi e di rivelare che è stato lui a rubare la Fiat 126. L'uomo è un fedelissimo dei fratelli Graviano, offre riscontri, è attendibile. Quindi non era vero niente. Vincenzo Scarantino, i suoi racconti, i suoi complici. Per 15 anni le indagini su Via D'Amelio si sono fondate su un falso pentito e in carcere sono andati 8 innocenti. Ancora oggi non sappiamo come sia stato possibile un fallimento così clamoroso dello Stato. Forse è stato il dolo di chi voleva coprire i veri responsabili della strage. Forse è stata l'ambizione di qualche investigatore, troppo ansioso di consegnare un colpevole. Forse è stata solo tanta sciatteria da parte di tutti gli attori presenti. In tutte e tre le ipotesi, la storia di Via D'Amelio è in parte da riscrivere. Io sono Francesco Giano e questo è Cosa Resta, il podcast di Will che racconta la storia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati che hanno cambiato per sempre la lotta alla mafia. Dopo l'estate del 92 le stragi continuano. A settembre viene ucciso Ignazio Salvo, mafioso e uomo della Democrazia Cristiana di Trapani. Come racconta Giovanni Brusca, Totò Riina vuole punire i politici che stanno danneggiando Cosa Nostra.
Quindi il senatore Andreotti vi dava mazzate e quindi alle mazzate di Andreotti si risponde con altre mazzate, giusto?
Sì, c'è stato il tradimento e quindi noi ti facciamo soffrire con l'eliminazione di Lima, di Purpura e tutti quelli che potevano venire strada facendo nel 92.
È in questo momento, secondo alcune ricostruzioni, che il gotha corleonese di Cosa Nostra inizierebbe a spaccarsi. Da una parte c'è Totò Riina, il leader. Dall'altra c'è Bernardo Provenzano, che è più scettico sulla strategia bombarola. La partita però finisce subito. Il 15 gennaio 1993 Riina viene catturato dalla squadra del ROS dei Carabinieri. Sta uscendo con il suo autista da un cancello in via Bernini 54, complesso residenziale di Palermo.
I carabinieri hanno arrestato questa mattina a Palermo.
Quando lo prendono, gli uomini del ROS gli dicono: ci mandano Falcone e Borsellino.
Riina Salvatore, nato il 16 del 1930, Corleone.
Il boss più feroce in gabbia. E da lì continuerà a negare l'esistenza di Cosa Nostra.
Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra, no. Non conosce questa organizzazione.
No.
Non sa nulla di questo.
No, avvocato.
Quindi l'ha letta soltanto sui giornali.
Ma ha sentito la televisione, il giornale.
Dopo l'arresto di Totò Curtu, con i corleonesi guidati da Bernardo Provenzano, le bombe continuano, ma con due variazioni. Primo, esplodono fuori dalla Sicilia. Secondo, colpiscono il patrimonio artistico e religioso. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio 93, un'autobomba esplode davanti agli Uffizi a Firenze. Esattamente due mesi dopo, ne scoppiano una a Milano e due a Roma. In totale fanno 10 morti e più di 20 feriti. E ora occhio alle date. Siamo a gennaio del 94. Cosa Nostra prepara un altro attentato, forse il più violento di tutti. L'eliminazione di un intero plotone di carabinieri in servizio d'ordine allo Stadio Olimpico di Roma. Il 23 gennaio l'attentato fallisce per un guasto tecnico ed è rinviato alla partita successiva. Ma non si farà mai. 4 giorni dopo, a Milano, vengono arrestati i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, che sono i boss di Brancaccio che si sono occupati dell'organizzazione degli attentati. Nelle stesse ore l'Italia sta parlando di Silvio Berlusconi.
L'Italia è il paese che amo.
Il patron di Fininvest ha appena diffuso il discorso della sua discesa in campo. A Milano l'indagine Mani Pulite ha travolto tutti i partiti tradizionali. Il Partito Comunista cambia nome. La Democrazia Cristiana e il Partito Socialista si sciolgono. Nel giro di due mesi l'intera classe politica viene azzerata e sostituita da un nuovo sistema. Nasce la Seconda Repubblica. E negli stessi mesi, dopo più di 21 morti e 110 feriti, Cosa Nostra smette di sparare contro lo Stato. Secondo gli investigatori inizia la cosiddetta strategia di inabissamento, che è parecchio voluta da Provenzano. Smette con le stragi per non suscitare allarme sociale. Ma usa quell'energia risparmiata per cercare nuovi referenti e infiltrarsi sempre di più nell'economia. Negli anni 2000 c'è da dire che viene superata per potenza dall'andrangheta calabrese e viene messa in difficoltà da misure che sono tutte figlie anche delle innovazioni di Falcone, Borsellino e degli uomini morti prima di loro per le stesse battaglie. Il codice antimafia, le direzioni distrettuali antimafia, la legge sui pentiti, quella sulla confisca dei beni dei boss e gli arresti eccellenti. Il più eccellente avviene la mattina dell'11 aprile 2006. Dopo 43 anni di latitanza viene catturato Bernardo Provenzano. Si rifugiava in un casolare a 2 chilometri da Corleone. Dentro il covo ci sono 2 sedie di paglia, una stufetta, un piccolo televisore e 5 Bibbie. Sopra il letto c'è un ritratto di Padre Pio. Sopra il forno l'ultima pentola di cicoria cucinata. E sopra un tavolo la macchina con cui il boss scriveva i suoi pizzini. L'ultimo dei corleonesi è dentro. Oggi il capo di Cosa Nostra è Matteo Messina Denaro, il latitante più ricercato d'Italia. Era il pupillo di Rina, quando da giovane andava in giro con una Porsche, il vestito Armani e un Rolex Daytona al polso. Di lui ci rimane soltanto una foto da giovane, con i Ray-Ban scuri e una vecchia audiocassetta di un processo del 93 in cui venne registrata quasi per caso la sua voce.
Buongiorno, il signor Messina Denaro Matteo. Le ricordo che ha l'obbligo di dire la verità.
Come ha scritto Stefano Nazzi, di Matteo Messina Denaro sappiamo molte cose, a parte dove si trovi. Soffre un po' di strabismo, adora i dolci alla ricotta, si tiene in forma con la ciclette e passerebbe molte ore della latitanza a giocare ai videogiochi e a fare puzzle. Una volta fece contattare una ditta produttrice da un suo fedelissimo per recuperare un pezzo mancante. Ah, e gli piace fare citazioni colte, come il boss corleonese Luciano Liggio. Amado diceva che non c'è cosa più infima della giustizia quando va a braccetto con la politica, scriveva. Spero solo di riuscire a portare a termine ciò che mi sono prefissato. Non saranno questi buoni integerrimi della nostra epoca, in preda al fanatismo, che riusciranno a fermarmi. Eccola, l'ironia del boss usata contro quelli di cui veramente si preoccupa. I buoni, gli integerrimi. Ma un termine molto più bello, per descrivere quelli come Falcone e Borsellino, ci è venuto mentre scrivevamo questo podcast, quando una persona ci ha raccontato un aneddoto. Ma prima di raccontarvelo, manca una cosa da capire. Cosa resta di questa storia? Partiamo dai mafiosi. Gaetano Badalamenti, il boss dei boss della vecchia mafia, è morto in carcere in America nel 2004, all'età di 80 anni. Ma appena prima di morire è stato condannato per aver ordinato l'omicidio di Peppino Impastato. Ad ascoltare la sentenza c'era anche Felicia, la mamma di Peppino, che per più di 20 anni aveva lottato per ottenere giustizia. È morta pure lei, ma 2 anni dopo la sentenza. Bernardo Provenzano e Totò Riina sono morti da detenuti nel 2016 e nel 2017. Entrambi, oltre che per aver ordinato l'omicidio di Falcone e Borsellino, sono stati condannati per le morti di poliziotti come Beppe Montana e politici come Piersanti Mattarella. I fratelli Graviano sono stati condannati anche loro per le stragi e sono ancora in carcere. Filippo si è laureato in economia, Giuseppe in matematica. Hanno studiato tanto, ma parlato mai. Gaspare Spatuzza, l'uomo che organizzò l'attentato in Via D'Amelio, studia invece teologia e ha la soglia dei 60 anni e chiede di tornare in libertà. Giovanni Brusca, l'uomo che premette il pulsante di Capaci, invece vive libero da qualche parte del mondo sotto falso nome. Vincenzo Scarantino, il falso pentito di Via D'Amelio, è anche lui tornato in libertà. Ad oggi ci sono ancora processi aperti per capire se e chi tra gli investigatori lo spinse a mentire. Tra i politici, Giulio Andreotti è morto nel 2013, dopo essere stato 7 volte presidente del Consiglio, 34 volte ministro, senatore a vita e quello che secondo molti pentiti era il referente politico della mafia. In una delle sue battute ficcanti ha sempre negato rapporti con Cosa Nostra. A parte le guerre puniche, ha detto, mi viene attribuito veramente di tutto. Silvio Berlusconi, dopo il discorso della discesa in campo, è diventato presidente del Consiglio 4 volte. È stato tirato in ballo da molti pentiti, indagato e poi archiviato. Ha avuto per tutta la sua vita come stretto collaboratore Marcello Dell'Utri, lui sì, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Secondo la sentenza definitiva con cui è stato condannato Dell'Utri, lo stesso Berlusconi ha avuto incontri con il boss Stefano Bontate. E secondo le sue stesse ammissioni, negli anni 70 ha vissuto in casa sua il mafioso Vittorio Mangano, ritenuto affiliato alla famiglia di Porta Nuova. Berlusconi dirà sempre che l'aveva assunto soltanto come suo stalliere. A un certo punto definirà Mangano un eroe, perché non si sarebbe arreso a delle fantomatiche pressioni dei PM per parlare male di lui. Nella sua ultima intervista, Paolo Borsellino aveva definito Mangano una figura cardine di Cosa Nostra al Nord, che avrebbe fatto da tramite tra i clan e gli imprenditori come il Cavaliere. L'ex capo del pool Antonino Caponnetto ha invece visto il suo futuro segnato proprio da quelle parole dette dopo Via D'Amelio.
È finito tutto. Perché è finito tutto, dottore Caponnetto? Non mi piace più altro.
Dopo quelle parole andai in piazza del tribunale, ha detto, e trovai un sacco di giovani che stavano lì per Paolo. E allora capì quanto avevo sbagliato nel pronunciare quelle parole e quanto dovevo operarmi per farmele perdonare. E così, dopo quel giorno, ho iniziato a girare l'Italia e a parlare di legalità fino alla sua morte, avvenuta a 82 anni. Come lui continua a parlare anche Rosaria Schifani, che intanto si è trasferita in Liguria. Nel 2020 ha disconosciuto il fratello Giuseppe, arrestato per associazione mafiosa. In compenso, il figlio ha avuto con suo marito Vito e è diventato capitano della Guardia di Finanza. Il cugino di Rosaria, Don Cesare Rattobagli, ha 74 anni e serve ancora messa alla periferia di Palermo. Non ama fare interviste, ma ogni tanto gli capita di ricordare Paolo Borsellino. Mi disse che aveva smesso di accarezzare i figli, ha ricordato di recente. Così li abituava alla sua assenza, una volta che sarebbe venuto a mancare. E poi ci sono i protagonisti di quell'avventura che fu il maxi processo. Alfonso Giordano, il mitico presidente della Corte d'Assise che faceva yoga, ha fatto carriera ed è diventato presidente di Corte d'Appello. Si è spento a 92 anni, dicendo di aver fatto solo il suo dovere. Ma quando la gente mi ferma per strada e mi ringrazia, ha detto prima di morire, mi sento orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Tommaso Buscetta ha continuato a vivere in Florida fino alla morte avvenuta nel 2000 e oggi è sepolto sotto falso nome in un cimitero di North Miami. In casa aveva una foto in bianco e nero incorniciata in cui lo si vedeva in primissimo piano accanto a Giovanni Falcone. Sotto c'era scritta una dedica. A Masino, il ricordo di una battaglia comune, Giovanni. Per il resto, per la morte di Falcone Borsellino sono stati celebrati più di 10 processi e molti sono ancora in corso. Ad oggi sono stati condannati tra gli altri boss Salvatore Rina, Bernardo Provenzano, Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro. Per i giudici le stragi hanno paternità mafiosa, ma hanno ancora anomalie e zone d'ombra non chiarite su influenze esterne e depistaggi. Quanto alla trattativa, infine, è sicuro che ci sia stata. Ma i processi vanno ancora avanti per capire se e chi tra gli uomini dello Stato abbia commesso dei reati. E alla fine, lo sapete cosa resta di Falcone Borsellino? Restiamo noi, che ascoltiamo le loro parole sulla paura. Restiamo noi che ascoltiamo le parole sulla libertà. E restiamo noi che ci misuriamo con quella storia. È una storia che non ha per protagonisti supereroi. I supereroi sono per definizione sovrannaturali, invincibili, perfetti e quindi distanti da noi. Forse dobbiamo raccontarli come uomini e donne normali, con le loro imperfezioni, difetti, vizi e umanissime contraddizioni, capaci di ridere, sfottersi, sbagliare, fare cazzate e per quanto possibile divertirsi pure nel loro percorso. Così non saranno mai, come supereroi, un alibi facile per lasciare a loro la lotta contro le ingiustizie. Del resto l'avevano detto loro stessi prima di morire. Ce lo racconta anche Rossella, volontaria nella casa di Paolo Borsellino, che oggi è diventato un centro dopo scuola per i bambini del quartiere.
Bertolt Brecht dice: sventurata la terra che ha bisogno di eroi. E essenzialmente è così, perché se noi abbiamo bisogno per sentirci migliori di identificarci o di pensare a qualcosa che non esiste vicino a noi, abbiamo perso in partenza.
La lotta alla mafia e la cultura mafiosa è un movimento culturale quotidiano. Lo facciamo rispettando le regole, a partire da quelle che ci sembrano più insignificanti. Opponendoci al mobbing come quello che venne fatto a Falcone, disinnescando la macchina del fango, rendendo gli ambienti che ci stanno attorno più meritocratici. Perché alla fine questa storia è stata anche questo, una mancata valorizzazione del merito. Cosa Nostra, per quanto ci faccia schifo dirlo, è al suo interno efficiente e meritocratica. Fa carriera il killer più abile e spietato. L'unico paese che può sconfiggerla è un paese più efficiente e meritocratico di lei. E infine, la parola che si accompagna bene ai buoni integerrimi usata da Matteo Messina Denaro. A regalarcela è stato lo stesso Giovanni Paparcuri, ex collaboratore di Falcone Borsellino. Una sera, sapete quelle sere in cui si è stanchi e si ha voglia di prendersi in giro tra colleghi? Ecco, una sera in ufficio Borsellino iniziò a sfottere Falcone.
scherzavano anche sull'epitaffio che avevano scritto quando morivano. Il dottore Borsellino, in uno dei suoi colloqui un po' macabri con il dottore Falcone, disse: Giovanni, io lo so che cosa faremo scrivere nel nostro epitaffio quando moriremo. Qua giacciono due teste di minchie che, applicando la legge, volevano sconfiggere la mafia.
Eccola la parola, testa di minchia. Per il resto, il barbiere Paolino Biondo è ancora lì, nel salone in via Zandonai, dove ci ha accolto per raccontarci la sua storia. È stato lui, secondo noi, a riassumere meglio di tutti cosa resta dell'avventura di Falcone e Borsellino.
Hanno liberato le coscienze. Non so se sono stato chiaro. Io mi esprimo così, io ho la terza media. Ma hanno liberato le coscienze. Quando noi parliamo di mafia, sappiamo che è una cosa brutta, lo sappiamo. Mentre prima non era così. Prima era uomo d'onore. Oggi non è più così.
Prima di congedarci dal suo salone, Paolino ha insistito per leggerci una poesia che ha scritto per l'amico Paolo.
Ricordando Paolo Borsellino, questa l'ho scritta nel gennaio 2014, tu che fumavi come un treno a carbone.
Racconta l'ironia di Paolo Borsellino. Io ti dicevo di non fumare e tu che rispondevi, chiama la polizia e fammi arrestare.
Amico serio, è importante parrucciare. A tia che ti sono distate. Aeroporti, banelli.
Parla di aeroporti e vicoli intitolati, di cerimonie trionfali, ma pure dei figli portati al salone e di una speranza che ci resta, scritta con le mani tremanti.
Mi tremano le mani. La speranza che ne resta non si è morto in vano.
La speranza di cui parla Paolino siamo noi. Noi che nelle nostre personalissime storie possiamo portare avanti ogni giorno quello in cui crediamo. Ecco cosa resta. Hai ascoltato Cosa Resta, un podcast di Will Media scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Post produzione, mix e sound design sono a cura di Lorenzo Marsiglia e Claudio Tommasi.